Eccoci qua. Quest'oggi per l'angolo degli investitori giochiamo in casa nuovamente. Abbiamo con noi Alice.
Buongiorno Ale.
Ciao. Alice Ravizza è una, ovviamente, come ho detto prima, è un'investitrice della holding Mamazon YH1. Tra l'altro quest'anno è anche nel CDA di Mamazon, quindi del Venture Builder. E proviamo a fare una chiacchierata iper informale con lei, proprio per andare a provare a capire, no? Qual è stato il suo percorso di studi, quali erano i suoi sogni da ragazza, che tipo di mestiere o di lavoro si vedeva fare da grande. Alice, che ragazza eri?
Io sicuramente sono sempre stata una ragazza con una testa molto indipendente. Ho avuto la grandissima fortuna che i miei genitori mi hanno dato la possibilità di scegliere la persona che volevo essere, facendo sempre molto il tifo per me. Per cui le scelte che io ho fatto nella mia vita, sia di studio che personali, sono sempre state sostenute dalla mia famiglia e questo credo mi abbia dato molta energia da ragazza. E anche un'indipendenza molto precoce. Io ho iniziato a lavorare, il mio primo lavoro estivo l'ho fatto a 16 anni, su stimolo della mia mamma. E ho
Beh,
fatto
questo
il.
è importante, nel senso che il sostegno della famiglia o comunque l'approvazione della famiglia è fondamentale. Io lo vedo anche, insomma, su di me. Se la famiglia asseconda, no, quelle che sono le tue inclinazioni, a quel punto lì uno si sente anche autorizzato, no, a fare determinate scelte in totale libertà e ad assecondare quello che magari il proprio talento che si sente in quel momento di vita.
Certo, infatti, quando io ho espresso il desiderio di studiare ingegneria e di cambiare città, partire da Verona, piccola città di provincia, per andare a fare una facoltà sicuramente sfidante a Milano e quindi significativamente lontano, da casa e comunque una facoltà considerata di stampo maschile, io ho avuto da parte della mia famiglia, dei miei genitori, anche dei miei fratelli più piccoli, proprio una buona dose di tifo. Diciamo, e
Bene.
quindi mi ricordo benissimo che quando sono andata a fare il test d'ingresso di ingegneria, sono partita, non avevo il cellulare, avevo la tessera del telefono e i miei mi dissero quando hai finito, chiama così sappiamo a che ora torni. Esatto.
Beh, già bene che avevi la tessera e non i gettoni, perché insomma, potevi anche avere dei gettoni.
Esatto. Quindi il percorso di ingegneria biomedica è stato un percorso molto bello, che io ho concluso in tempi brevissimi. Perché avevo come primissima idea quella di andare a lavorare il prima possibile, quindi ho accettato voti anche bassi, ho fatto le corse
Volevi
e
chiudere, cioè volevi
pude
farla,
chiudere.
iniziarla e chiuderla. Sì.
Sì. Ho iniziato a lavorare nell'azienda di famiglia che ero al terzo anno di università e stavo
Ok.
1 o 2 giorni a settimana in azienda
Di
e è
cosa si occupava?
buffissimo. Dunque, Motronic all'epoca era un'azienda manufatturiera perché facevamo plastica per medicale, quindi diversi tipi di plastica dedicati a linee per emodialisi, sacche per la raccolta delle urine, quindi una vera e propria azienda di prodotto in cui da una parte entrava il camion con il granulo in plastica e dall'altra uscivano i prodotti biomedicali sterili. Nella più vecchia della tradizione delle old economy. E quindi io ho imparato a lavorare in un posto dove la produzione era piano terra e l'ufficio era al primo piano. E io ho imparato veramente tanto perché da mio padre, lui ha sempre lavorato con la porta aperta, che era una, insomma, tradizione per cui chi doveva avere la necessità di confrontarsi con la direzione lo poteva fare in ogni momento.
Certo. Ma tu sei partita dal piano di sotto o dal piano di sopra? Ok,
No, io sono partita dal piano di sotto. Sono partita dal piano
bene.
di sotto perché ho imparato a fare produzione, ho imparato a fare controllo qualità tanto, ho fatto anche qualche dannetto perché comunque si lavorava con l'acqua blu in pressione e più di una volta ho innaffiato il muro per sbaglio.
Bene, bene.
Ho imparato veramente tanto dalle persone di produzione e anche un po' la pazienza perché stare in produzione è un lavoro molto rutinario. Molti giorni sono tutti uguali uno all'altro, diciamo. A meno che non ci siano degli imprevisti e quelli si tenta sempre di evitarli.
Si cerca di non averne, esatto, quindi è bene
Esatto.
quando c'è la routine. Ok.
Però sì, e poi quando ho iniziato a lavorare in ufficio da laureata, mi sono trovata ad avere molte responsabilità, di più di quelle che erano proporzionate, diciamo, alla mia
Certo.
età. Ho avuto un'avventura lavorativa bellissima con mio fratello, perché Ettore si è trovato negli anni 2007, 2008, 2009, ad aprire una nuova realtà produttiva in Messico e io sono andata a dargli il supporto dal punto di vista tecnico.
Sempre per l'azienda di famiglia? Ok.
Sempre per l'azienda di famiglia abbiamo imparato tanto del lavoro internazionale per prove ed errori,
Ok.
diciamo. Perché noi eravamo giovanissimi, sotto i 30 anni tutti e due, e ci
Certo.
siamo trovati in un mondo molto complesso.
Quindi
Avevamo l'aiuto da casa.
tu hai lavorato in azienda quindi dal terzo anno di università in poi?
Sì, indicativamente diciamo dal 2000-2001, fino a quando non è nata la mia terza figlia.
Ok.
E lì ho dovuto un po' ristrutturare la mia vita personale perché era impossibile continuare a fare tutto e quindi sono uscita dall'azienda di famiglia dopo che è nata Giulia. E i due grandi erano ancora all'asilo e con due figli all'asilo e una neonata, insomma, ho cercato di ristrutturare un po' la mia vita e sono tornata a lavorare in Piemonte. Quindi è stata una piccola avventura perché un giorno, mentre stavo allattando mia figlia, ho prenotato su Vistaprint 100 biglietti da visita con il mio nome e il mio numero di cellulare, e ingegnera Alice Ravizza, e poi ho detto adesso vediamo cosa me ne faccio di questi biglietti da visita. E ho scritto un'email a info@biopimed.eu, che era il touch point del polo di innovazione che c'è vicino a Torino con Loreto Giacosa, in zona Ivrea. Dicendo, buongiorno, io sono ingegnere biomedico e so fare queste cose, mi occupo di certificazione di prodotti e soprattutto di prodotti innovativi. E mi risposero invitandomi a un colloquio per capire meglio la professione. E io andai con questi biglietti da visita, 5,99 euro spediti dal...
Fantastico, usati benissimo.
Esatto. E
Era
incontrai
tra
il...
l'altro era il tuo primo colloquio quello.
Sì, assolutamente, cioè io non avevo mai fatto colloqui di lavoro, ovviamente.
Quindi era una novità.
Una novità assoluta. Incontrai questo dottor Conicella, che all'epoca era dirigente lì del polo del BioPimed, che mi disse: guardi, ingegnere, la sua competenza è veramente molto molto interessante per noi, perché noi diventiamo matti con la certificazione, non ci capiamo nulla. Allora, le proporrei di fare uno scambio alla pari. Lei fa delle lezioni sul mondo della certificazione dei dispositivi medici. Io non la pago, però le metto a disposizione la nostra sala, la pausa caffè e soprattutto la nostra mailing list. E a me sembra un affare. Quindi, nella fiducia reciproca che lui decise, che insomma, che si fidava che io fossi veramente competente, non stavo vendendo fumo, e io mi sono fidata del fatto che era ragionevole lavorare gratis per la mailing list, dopo un
Non
15-20
c'era
giorni ho iniziato.
un tempo in cui non lavoravi gratis? Non ti eri dato un tempo?
No, sul momento mi ero data qualche mese, ma non era un tempo specifico per dire 30 giorni lavorativi. Ho detto diamoci questa possibilità prima di fare il giro, di fare il lavoro da lavoratore dipendente. Insomma, avevo pensato di mettermi sotto questo punto di vista dell'essere più autonoma possibile per conciliare vita e famiglia, insomma, lavoro e famiglia. Quindi andai la prima volta a fare questa lezione, avevo una dozzina, quindicina di persone in sala. E presentai questa lezione introduttiva sugli affari regolatori. La settimana successiva erano più di 50 e abbiamo dovuto cambiare sala, prendere una sala più grande
Ottimo.
perché si era sparsa la voce che c'erano queste lezioni gratuite che però erano molto utili. E in quell'occasione venne a sentire questa lezione un business mentor del Politecnico di Torino. E a fine lezione mi fermò e mi disse: noi abbiamo proprio bisogno di un consulente all'I3P, perché nessuno ne sa niente di questa cosa della certificazione. E quindi feci un altro colloquio, tortura, con l'allora dirigente di 3P, che era Mario Vittone, che mi diede il permesso di portare i miei biglietti da visita alle start-up che ne avevano la necessità. E da lì
I
partì
famosi
tutto, quindi
biglietti da visita erano
ho
sempre quelli là.
rigirato, erano sempre gli stessi. E da lì partì tutto perché mi trovai nel giro di pochi giorni, veramente pochi giorni, con due o tre realtà molto innovative che mi chiedevano assistenza freelance. Con lavori effettivamente molto sfidanti, perché quell'anno fu un anno in cui certificammo un dispositivo medico impiantabile in classe terza con un'azienda che aveva solo 12 dipendenti, vicino Asti, e certificammo la prima piattaforma di telecardiologia totalmente italiana, che era una startup del Politecnico di Torino. E io imparai un mestiere mentre lo facevo.
Ci sono ancora le startup?
Certo, Biotechware. Okay.
Ma lì eri remunerato oppure sei entrato
no,
comunque?
Poi no, assolutamente, lavoravo con delle buone fee, più che buone, anche perché contemporaneamente facevo l'ispettore per la certificazione CE di prodotto con un ente internazionale che si chiama, all'epoca si chiamava DNV, e quindi facevo sia il consulente che l'ispettore.
Ok, quindi
Sono
questo è
andato
stato
così per qualche anno.
il tuo approccio con l'innovazione, col mondo dell'innovazione e anche delle start-up.
Sì, è stato bellissimo, devo dire, perché all'I3P si respirava veramente una bellissima aria in quegli anni. C'era molto fervore, fermento, c'era molta possibilità di confronto tra le persone. E io ho trovato un ambiente lavorativo molto, molto accogliente.
Che anni
E
erano?
dunque, ti parlo del 2013-2014.
Ok.
2015.
Quindi diciamo che tu quando facevi l'università, tu avevi già sostanzialmente una specie di futuro già programmato, che era quello in azienda di famiglia. Poi il resto è stato un qualche cosa che è accaduto.
Sì. Sì, diciamo che non era un obbligo, non è stato assolutamente obbligatorio il fatto che andassi a lavorare nell'azienda di famiglia, tant'è che noi siamo tre fratelli e mia sorella Azzurra non ha mai lavorato in azienda, ha fatto un percorso lavorativo diverso. Quindi
Ok.
noi non abbiamo mai sentito l'obbligo, però l'invito sì, il caloroso invito sì, diciamo.
Bene.
E poi quando sono andata via è stata una decisione, insomma, abbastanza condivisa con tutti. E io poi ho fatto anche la consulente per l'azienda di famiglia,
Ok,
da esterna, quindi
da esterno,
esatto, da
fantastico.
esterna. In un progetto europeo bellissimo, tra l'altro, un progetto finanziato europeo molto bello. E
Mentre tuo
quindi
fratello invece è rimasto in capo all'azienda.
Ettore è rimasto sempre in azienda, sì, ha fatto old economy fino a poco tempo fa.
Ok. E, quindi poi iniziato con il discorso startup, ti sei appassionata al mondo dell'innovazione, hai visto le startup da vicino, da dentro.
Sì, nel frattempo sono tornata all'università perché avevo pensato, insomma, di fare un percorso che non fosse solo di guadagno economico, ma anche di impatto. E nella scelta di fare un percorso di impatto, la prima cosa che ho fatto è stata iscrivermi di nuovo all'università e ho trovato un bellissimo master dell'Università di Torino che si chiamava Consulenza in Bioetica Clinica. Ne ho fatto 2 anni, quindi a filosofia, e poi ho fatto la mia tesi di master, è stata dedicata alla riduzione del numero di animali in ricerca, perché in quel momento era un tema che mi interessava molto, però era quindi un tema molto tecnico per essere una filosofa, diciamo. E mi sono trovata a
Però
fare.
è sul confine, nel
È
senso
sul
che
confine,
comunque
sì. Ma io per questa tesi ho anche intervistato Peter Singer, che all'epoca è ancora, insomma, il più grande filosofo vivente. Quindi è stata un'esperienza accademica e intellettuale pazzesca, che poi ha segnato molto il mio lavoro successivo, perché quando uno studia filosofia per 2 anni con quel livello di intensità e quei docenti così carismatici come ho avuto io, veramente ti segna come imprenditore. E ti segna come lavoratore sotto tutti i punti di vista, perché inizi a misurare il risultato del tuo lavoro anche con dei KPI diversi da quelli del fatturato.
Certo.
Quindi misuri
Beh,
quanto impatto hai sulle persone,
misuri
sull'ambiente.
l'impatto, certo.
E quindi quando poi ho aperto la mia prima startup che si chiama USMED, avevo questi misuratori di impatto che mi interessavano molto. E quindi ho iniziato
USMED.
a USMED.
Scritto USMED.
USEMED. Scritto
Ok.
USEMED. E lì, oltre ovviamente a dover far bene dal punto di vista economico, io mi ero messa due indicatori. Il primo, che dove ci fosse stata sperimentazione animale nelle aziende che seguivo, sarebbe stata una sperimentazione ben programmata. E il secondo era di lavorare con i ragazzi e sui ragazzi. Per
Ok.
cui abbiamo fin da subito deciso, insomma, di partire lavorando con ragazzi giovanissimi, tipicamente ingegneri biomedici, subito prima della laurea o appena laureati.
Ok, tu dici nel team? Ok,
Nel team, sì, nel
quindi
team.
un giovane.
il più giovani possibili, nell'ottica di dare un'impronta alla carriera che fosse il più condivisa possibile con la persona che stava iniziando a lavorare, per cui dare proporre un progetto che poteva iniziare col tirocinio e poi continuare con l'apprendistato, ma che fosse per loro una specie di rampa di lancio.
Certo, certo.
Infatti quando poi ho compiuto gli anni, io ho compiuto 40 anni e i miei dipendenti, che è una parola bruttissima, dire, le persone che lavoravano con me mi hanno regalato uno zainetto.
Ok, quindi era il mio team. Se dice il mio team
è regalato uno zainetto, ma lo zainetto okay. Era un bellissimo regalino che mi hanno fatto e nel biglietto okay. C'era scritto dalle tue piantine. Perché io gli dicevo bello. Sempre, venite qua che vi innaffio, questa è la serra, poi vi devo trapiantare in un'azienda più grossa. Quando avete delle belle radici robuste, sarete pronti ad andare in un altro posto, no? E quindi
è bella come metafora.
Sì, le mie piantine. E quindi sono rimasta molto affezionata a questa idea.
Nel management chi c'era? C'eri tu? Cioè, quindi founder chi erano? Tu,
C'era qualcun altro? Io e me stessa, nel senso che l'altro founder okay. era, all'epoca era mio marito, che però okay. Mi ha dato un bel supporto di tipo intellettuale, nel senso che è un medico, sì. Quindi mi ha aiutato a capire le esigenze dei medici, ma non ha mai lavorato in azienda. Quindi sì. La persona senior sono sempre stata soltanto io. E okay. Affiancata fin da subito da un team molto buono, in particolare una giovanissima ingegnere biomedico che ha iniziato a lavorare per me il giorno che ha fatto l'esame di Stato, ed okay. è poi diventata mia socia. E che adesso è trapiantata, una pianta molto robusta, già trapiantata.
Bene.
E di cui vado particolarmente orgogliosa, devo dire, se posso essere sincera. È uno dei successi della mia vita, vedere questa giovanissima collega che sta facendo una carriera molto robusta. E non è l'unica, ma insomma, sono belle soddisfazioni, devo
Beh,
dire.
Puoi sentir di aver contribuito.
Certo, sì, assolutamente.
In maniera importante, quindi
sì,
ci sta.
Sì.
Insomma, questa soddisfazione. Sì. E poi com'è andata con questa startup?
È andata molto bene, siamo arrivati ai 5 anni di vita.
Ok.
E quasi contemporaneamente l'azienda ha compiuto 5 anni, quindi ha avuto, insomma, è finito il mondo dell'innovazione pura.
Siamo nel 19, 20?
No, più avanti. La Usmed è del 2018 come nascita okay. E chiusura in queste settimane.
Ok.
Adesso okay. Possiamo contemporaneamente alla chiusura. E okay. Ha fatto un percorso bello perché abbiamo pubblicato tanto con diverse università e politecnici, abbiamo fatto un sacco di convegni, abbiamo avuto un buon impatto accademico, diversi ragazzi che hanno fatto la tesi con noi, anche pubblicata. E abbiamo un po' trasmesso questo concetto della prevenzione dell'errore umano in medicina. Siamo stati autori della linea guida sull'usabilità di Confindustria.
Mm-hmm.
E quindi è un bellissimo impatto dal punto di vista intellettuale, accademico, e adesso questo circuito si chiude perché due dei miei dipendenti sono andati a lavorare in un grossissimo gruppo, portando okay. con loro questa competenza. La mia ex socia adesso è autonoma, lavora anche lei con questa competenza a bordo in un'altra regione,
okay.
e io ho iniziato un progetto imprenditoriale nuovo l'anno scorso con una startup che si chiama Inside AI, che si occupa sempre di innovazione, però in questo caso abbiamo iniziato a lavorare con un dottorando del Politecnico di Torino sul mondo della certificazione dell'intelligenza artificiale in medicina.
Ok.
Quindi okay. con l'appoggio del professor Cabizza dell'Università Milano Bicocca e del professore Molinari del Politecnico di Torino, abbiamo pubblicato tanto già anche su questo tema e stiamo proprio lavorando sul significato di avere un modello inserito in un software certificato okay. che abbia tutte quelle caratteristiche di affidabilità e di comprensibilità da parte del medico.
Certo. Anche qua, secondo me, rientriamo un po' nella filosofia che hai studiato.
Certo.
No? Perché quando c'è l'intelligenza artificiale, tendenzialmente, insomma, si sfocia anche su questi temi.
Assolutamente, perché deve essere una cosa che sia sia rispettosa che comprensibile. Rispettosa certo. del paziente e comprensibile per il medico. Quindi certo. gli indicatori sono tre, no? Sono uno tecnico, uno sociale e uno di utilità clinica, ecco. Quindi sì, no, ma stiamo lavorando con grande entusiasmo, devo dire. Lenti, più lenti di quello che io vorrei, perché il tempo purtroppo è tiranno.
Ok. Magari anche il team ristretto, quanti siete a lavorarci lì dentro?
Tre.
Ok, quindi vedi, è anche quello. Ma sulla vecchia startup avevate fatto dei round? Oppure dei round di investimento?
No,
Oppure
no,
siete andati
perché
avanti più?
le startup, sia Usmed che è la prima, che Insider
Sì.
che è la seconda,
Sì?
sono innovative dal punto di vista intellettuale,
Sì.
ma non sono delle startup nel senso tecnico del termine, perché non sono scalabili. Hanno
Ok.
delle idee totalmente innovative nel mondo dell'innovazione in medicina. Un approccio, se vuoi, anche innovativo alla coprogettazione, però non facendo prodotto, ma facendo coprogettazione, quindi un servizio, sono violentemente legate alle competenze delle persone, quindi non sono scalabili come prodotto, sono, se vuoi, attività di coprogettazione replicabili. Quindi io ci ho messo 5 anni a replicare le attività di coprogettazione di Usmed, e poi Usmed era matura per essere colta, perché avevo delle procedure, ma non è scalabile, non è moltiplicabile velocemente il servizio, perché tu puoi avere tanti ingegneri che fanno tante procedure, però sono i senior che pensano e trovano le strategie di
Certo.
coprogettazione, oppure le strategie di scelta del dataset e di comunicazione dell'interfaccia dell'intelligenza artificiale verso il medico. Quindi noi siamo stati startup nel senso di essere innovativi come idea, ma
Ok.
non startup nel senso di essere scalabili e moltiplicabili velocemente.
Sì, ho capito, ho capito. Ma adesso su quanti fronti sei attivo? Perché io so che sei attivissimo, quindi fai un sacco di cose, sei sempre in giro, ce lo siamo detti prima che insomma non stavamo ancora registrando.
Dal punto di vista lavorativo, sicuramente il fronte che mi interessa di più è quello della medicina digitale, per
Ok.
cui la certificazione dei modelli di intelligenza artificiale è sicuramente la parte che tecnicamente mi sfida di più e a cui devo dedicare più tempo tecnico. All'interno di questo, come investitore, quindi mi sto scegliendo di fare investimenti in startup del mondo biomedicale che lavorino con i dati, perché
Ok.
vorrei avere un approccio comune a tante startup nel mondo medico che lavorano con i dati. E attualmente sto seguendo startup che lavorano con dati molto diversi. Una lavora con i video delle ecografie addominali, un'altra lavora con i videogiochi per i bambini, un'altra ancora con le magliette sensorizzate per valutare il movimento della spalla. Non è quello. La fonte del dato è
Ok.
interessante, ma non tanto. La struttura è che ci sono tanti dati che vengono dalla storia clinica del paziente che possono essere utilizzati per migliorare la salute del paziente, però vanno prima organizzati e poi gestiti.
E qua tu
Quindi,
entri come investitrice su queste startup.
sì. È tipicamente la famigeratissima smart money,
Ok.
in
Ma
cui
quando è che ti sei scoperta investitrice? Cioè, quando è che hai iniziato? Quando è stato il tuo primo investimento?
ma da pochissimo, perché noi come famiglia ci siamo trovati molto recentemente nella possibilità di cambiare un po' approccio e passare dalla old economy alla new economy.
Ok.
E quando, come mio fratello Ettore, ci siamo resi conto che era arrivato il momento giusto di lasciare la vecchia realtà imprenditoriale delle gomma plastica, diciamo,
Sì.
per affacciarci al mondo dell'innovazione, abbiamo un po' scelto dei settori dove ci piaceva imparare a lavorare. Io ho scelto il mondo della medicina digitale, Ettore più il mondo delle bioplastiche e del food tech, che a lui
Ok.
piace molto, però ci supportiamo molto in questo. Quindi circa un anno che abbiamo iniziato a fare questa attività di smart money, che a noi piace molto come concetto, perché pensiamo di, no, di poter portare competenza ed entusiasmo oltre all'investimento. E infatti, in questo senso, per me il club degli investitori è un'occasione bellissima di confrontarmi con altri investitori ed
Certo.
imparare anche la sensibilità, no, dello scegliere il progetto giusto.
Poi dipende ovviamente in che tipo di fase, però tendenzialmente se si decide di investire in fase iniziale, si investe sul team.
Assolutamente. Io come stile di apprendimento, ormai nell'età adulta, non ho più lo stile di apprendimento di prendo il libro, lo studio, faccio gli schemi, lo ripeto. Ho più uno stile di apprendimento per imitazione. E quindi per me è stato bellissimo trovare dei mentori che mi stanno insegnando, a cui posso fare domande e che ogni tanto mi guidano, anche se mi trovo nel momento, insomma, di non saper bene che decisione prendere. E per me il club è proprio questo, è un posto dove ci sono dei mentori per me e dove io posso fare da mentore se serve a chi è più giovane di me o a qualche ragazzo di qualche startup, ecco, però penso che sia uno stile di apprendimento molto da adulti. I ragazzi fanno
Sì,
fatica ad
vero.
apprendere così.
Vero.
I miei figli ovviamente hanno uno stile di apprendimento completamente diverso da adolescenti o da bambini, ecco. Però no, per noi adulti è una cosa positiva. Abbiamo parlato tanto del lavoro, ma se io devo usare delle parole per descrivermi, uso prima mamma che ingegnere. Ovviamente questa è un'intervista che parla di Alice che lavora e ci sta, però l'Alice che fa la mamma è sicuramente l'Alice che ci mette più entusiasmo e energia
Certo.
mentale e voglia di vivere viene da quello, ecco, anche dal lavoro
Anche
ovviamente, però.
perché facendo tutte queste cose con tre figli è complicata, perché il tempo è quello che è, cioè le giornate sono sempre fatte di 24
Infatti, no, guarda, sono indietrissimo con le serie
ore.
TV, sono proprio tanto indietro su quello.
Io non le guardo più, ho smesso,
Esatto.
tanto non riesco a seguirle, quindi è inutile che mi appassiono guardando la
No,
prima
però io ho
puntata.
fatto la scelta di diventare genitore, di diventare mamma da giovanissima, perché mio primo figlio è nato che avevo 26 anni e è stata un'esperienza di vita incredibile. L'essere genitore, poi col mio ex marito abbiamo fatto la scelta di avere tre figli molto velocemente, molto vicini fra di loro, e abbiamo avuto, insomma, la possibilità, l'entusiasmo di crescerli proprio in team. Ed è stata una cosa molto bella finché eravamo sposati, e è stata una cosa eccellente. Il fatto di poterli crescere così in maniera molto presente, ecco, tutti e due.
Eh beh, sei stata molto brava, perché comunque
È stata una
facevi
grande
un sacco di
fortuna.
cose, lavoravi come tutti, almeno 8 ore, se non di più, quindi insomma.
No, ma lì è stata una grande fortuna ed è stata una cosa molto all'italiana, nel senso che noi ci siamo molto appoggiati alla rete familiare, alla mia mamma, ai miei suoceri, al mio suocero molto e in generale alla rete familiare. E questa è stata una cosa corale. Ecco, questi ragazzini sono venuti su con i nonni, con tanto appoggio e ci ha aiutato veramente tanto. Adesso sono grandi perché la più piccola è in prima media, quindi io da molto tempo non allaccio le scarpe a nessuno se non a me stessa.
Bene.
Mettiamola così, che poi i ragazzi, quando saranno un po' più grandi, possano anche un po' capire cosa significa fare l'imprenditore e non solo fare il lavoratore, che sono due mestieri completamente diversi.
Certo.
Però, secondo me, adesso nell'età della crescita, così dell'adolescenza, loro si devono molto concentrare sul fatto che lavorare è importante, è una cosa da adulti, e il loro lavoro è studiare.
Certo.
Quindi sì. A me capita frequentemente di portare a casa cena, pranzo, colazione, merenda, persone con cui lavoro, ma soprattutto perché mi fa molto piacere presentare ai miei ragazzi dei modelli. Quindi molto frequentemente mi capita di avere il piacere di presentare in particolare a mia figlia delle colleghe più giovani di me che sono in un percorso di crescita personale e professionale,
Ok.
perché penso che sia. Con l'esempio si vede che si può, ecco.
Ispirazione, mettiamola così. Ok.
Ispirazione, sì, assolutamente.
Per esempio, quando chiedono ai tuoi figli o quando chiedevano ai tuoi figli che lavoro facesse la mamma?
Ah,
Come
non si sa,
rispondevano?
la
Ah,
mamma
ok.
fa le riunioni al computer.
Ecco,
No, no, allora è
perfetto.
chiarissimo che io sono un ingegnere, questo ormai è
Ok.
proprio assolutamente
È
evidente.
appurato,
È
quello c'è.
appurato. È appurato anche il concetto del lavorare con i medici, di fare coprogettazione, è appurato assolutamente.
Ok.
Sul fatto delle start-up, siamo tutti in una fase di apprendimento, diciamo anche un po' i miei figli, però credo che insomma mi vedano che io lo faccio con piacere, con entusiasmo questo lavoro e spero insomma di passare il messaggio che il lavoro non è una tortura, ma è una forma di crescita anche personale,
Certo.
di realizzare anche quello che uno desidera, no? Fare il mondo un pezzettino un pochino migliore di come l'hai lasciato, anche perché hai lavorato bene.
Certo, perché te l'ho chiesto perché io penso sempre a mia figlia che è nata che io facevo call e quindi sono passato da mio papà fa le call a mio papà fa le startup. E però fa sempre ridere provare a vedere con che occhi ci vedono i nostri figli. Perché, sai, loro crescono, noi cresciamo con loro e loro ci vedono crescere anche, quindi certo. Lavorativamente parlando, insomma, mia figlia mi ha visto crescere, quindi è interessante vedere che cosa ha capito di quello che faccio e che cosa hanno capito i tuoi figli di quello che fai tu.
Sì, no, assolutamente. No, io direi che loro ormai sono rassegnati a questa cosa che la mamma è un ingegnere, è una malattia incurabile, è gravissima e quindi se la sono un po' messa via, diciamo.
Ok, e al momento su quante startup sei attiva come investitrice?
Ti direi una dozzina, però non su tutte sto facendo smart money.
Ok.
Ci sono alcune startup in cui intervengo anche proprio a livello strategico, in particolare adesso sto lavorando tanto con Sindaiag, che è una startup del Politecnico di Torino. Okay. Di cui ho preso la responsabilità come, si chiama persona responsabile del regolamento, il titolo ufficiale, sarebbe la persona che è responsabile della certificazione, quindi quella rispondo io, tra virgolette, insieme sì. al team tecnico, al Ministero della Salute per la bontà tecnica del prodotto. Ovviamente insieme ai founder che sono preparatissimi, per cui è una gioia insomma lavorare assieme. Il mio progetto è di arrivare a avere questo tipo di impatto strategico in almeno altre 2 o 3 startup entro l'anno okay. prossimo, sempre okay. nella scelta di lavorare con i dati clinici okay. che è un po' il mio
Quindi sono
filone.
Comunque startup che tu investi, ma dove ti fai trovare comunque presente nel momento in cui c'è bisogno di un insomma della tua collaborazione?
Sì, e forse anche un po' di più, Ale, perché forse ci scegliamo insieme
okay.
nel fatto di dire da una parte per me questa startup rappresenta il filone tecnico o merceologico che mi interessa di più e questo team ha i giusti valori
okay.
e dall'altra parte da parte del team Alice ha l'esperienza che serve e si inserisce correttamente nel team, quindi sono se vuoi due indicatori, un indicatore tecnico, per cui quello che voi fate sì. a me piace, quello che tu sai a noi serve, e poi invece un indicatore di stile di lavoro personale, con certo. l'impatto che tu vuoi avere nel tuo lavoro, si coordina bene con quello che noi speravamo della nostra startup.
Ok, quindi sono tutte scelte cioè, molto precise le startup su cui decidi di salire a bordo.
Assolutamente sì, e ti assicuro che prima è, nel senso prima più la startup è giovane, più il prodotto è ancora in fase embrionale e più a me piace l'idea di poter intervenire perché penso di poter dare impatto strategico, certo. perché non è solo il pezzo di carta della certificazione, il marchietto di libera vendita.
Perché ci sono cose da creare in quella fase lì, non da cambiare, ci sono cose da creare. Quindi
assolutamente, assolutamente.
È interessante, certo.
Assolutamente. E tipicamente sono persone molto giovani di età, piene di entusiasmo, che se vuoi mi danno anche la gioia di lavorare assieme perché vedi il fuoco dentro, no? Non è una frase fatta al fatto che gli start-up hanno il fuoco dentro. La voglia di fare non è una frase fatta.
I founder delle start-up che funzionano possono avere anche 50 anni più e funzionano come i ragazzi di 20,
Certo.
Quindi la tua fase tipica, diciamo, è la fase iniziale della startup. Non entri mai come late investor.
Adesso io non voglio dire che ci sono delle regole scolpite nella pietra, però sicuramente la mia preferenza, se io entro come smart money, è quella di entrare nelle fasi più preliminari possibili.
Okay.
Proprio perché penso di poter avere un impatto. Poi se uno deve lavorare come investitore puro, sai, il club funziona bene sotto questo punto di vista con i famigerati chip minimi.
Sì.
Quello può essere sicuramente una possibilità, non è la mia prima scelta, non è la mia prima intensità di investimento, però è assolutamente possibile. Io sto imparando molto anche a fare il champion, si dice, quindi a lavorare con le startup icone.
Spieghiamo per chi non è un addetto ai lavori o che magari non conosce il club, qual è la definizione di champion?
Allora, esiste un problema molto chiaro quando ci sono dei gruppi di investitori, è che tante teste che pensano iniziano a ronzare. Quindi la strategia del club per poter gestire da una parte un investimento corale e sì, dall'altra la possibilità di comunicare correttamente con la startup che riceve l'investimento è quella di nominare uno o due champion. I champion sono persone che appartengono al club e persone che hanno investito su quella specifica startup,
sì,
che agiscono come rappresentanti di tutti gli altri investitori e mantengono i rapporti tra la startup e il club. Ovviamente è un ruolo ponte, perché da una parte si raccolgono le domande, i dubbi, la necessità di rimanere aggiornati di tutti gli investitori che si sono associati nel gruppo di investitori dentro il club, da una parte, e dall'altra per i founder diventano comunque rappresentanti di una...
Certo.
Di un sei gruppo referente. Di investitori che può avere un suo peso e diventa un referente. Quindi normalmente il champion viene scelto per la competenza tecnica su quella specifica categoria merceologica. Io in questo momento sto agendo come co-champion di una startup che fa un dispositivo per la riparazione della valvola tricuspide, quindi un dispositivo che si impianta nel cuore, con una persona che io considero un mentore per me, che è il mio co-champion, che è Angelo Italiano. E abbiamo delle competenze molto ben intercambiabili. Io so delle cose più tecniche, Angelo ha una visione, se vuoi, più strategica, e io imparo a fare il co-champion perché ho Angelo come mentore, mentre la parte verticalmente tecnica, dei consigli tecnici da dare alla startup, sono abbastanza autonoma perché mi porto dietro gli ormai 20 anni di lavoro del bioingegnere che ho fatto. Il fare il champion è una professione vera e propria, con le sue regole.
Ti porta via del tempo e delle responsabilità, eccetera, eccetera.
Assolutamente.
Le startup che hai investito arrivano dal club oppure ne hai investita qualcuna anche scelta in maniera indipendente, cioè per i fatti tuoi?
Diciamo che arrivano sia dal club che dalla mia rete di conoscenze professionali precedenti al fatto di diventare un business angel. E anche da una rete di conoscenze anche di primo e secondo livello. Mi sono arrivate delle startup dalla carica delle 101, che è un gruppo di mentori che lavora in maniera completamente in restituzione a Milano, e per cui io faccio la mentore. Mi sono arrivate da conoscenze di settore, colleghi, ingegneri, piuttosto che altri business angel. Tra virgolette il tam tam della giungla, no? È quello che porta una primissima conoscenza. Poi invece la selezione la faccio in tandem con mio fratello, che è diciamo il mio co-investitore principale, se vogliamo. Ci siamo presi a braccetto e ci piace lavorare assieme perché facciamo una buona squadra.
Ma ecco, volevo capire con te un po' quello che è stato il tuo, insomma, qual è la tua opinione, provo a metterla giù in italiano, la tua opinione rispetto ai tempi che cambiano, quindi al fare startup in modalità classica come abbiamo vissuto noi, insomma, negli anni 2012-2013, invece a costruirla in maniera un pochettino più strutturata con insomma, la nascita dei venture builder.
Allora, io sono un ingegnere e questa malattia mi porta ad avere una preferenza classica sul fatto di avere un metodo. Quindi io penso che andare verso un mondo in cui le startup vengano organizzate e create con un metodo sia positivo, perché avere metodo diminuisce l'entropia iniziale e tutta quella incredibile fatica che abbiamo fatto o che abbiamo assistito, a cui abbiamo assistito nel tempo, nei primissimi mesi di vita delle startup, quando nascevano per gemmazione, no? Come i funghi nel prato. Avere un metodo, avere una struttura, secondo me, diminuisce questo grande spreco di energia, di tempo, intellettuale, di indecisione dei founder. Quindi, dal mio punto di vista, è più positivo che negativo. Ovviamente il metodo, se vuoi, ha di negativo il fatto che riduce molto la possibilità dell'imprevisto. Qualche volta l'imprevisto certo. invece è una cosa positiva. Per
chiaro,
cui
certo.
vietare completamente la gemmazione delle startup dal prato sarebbe stupido, perché andrebbe contro l'esigenza di avere certo. il pensiero laterale, vedere e capire che esiste un problema quando nessuno è ancora consapevole di averlo, quel problema. E ovviamente il venture builder, piuttosto che la struttura, ma anche solo gli incubatori lavorano per setacci, per processi, quindi vietano, no? questa possibilità
sì.
di esplosione dell'idea. Quindi, in generale, io penso che sia una cosa molto positiva. Però non bisogna essere troppo soddisfatti di se stessi, non bisogna pensare che le proprie procedure vadano bene per il semplice fatto che hanno sempre funzionato.
No, quello
ci va
mai,
sempre un po' di umiltà,
mai.
Ecco.
Certo,
un
quello
po' di
sempre. La frase abbiamo sempre fatto così
è
non funziona,
pericolosissimo.
Non ha mai funzionato, quindi come diciamo all'inizio, insomma, si impara sempre, si continua a cambiare, mutare, crescere, si fanno un sacco di errori sempre, però insomma io sono davvero molto contento di, insomma, di condividere questo percorso con te. Ci siamo trovati subito, in realtà, nel senso che a me è piaciuta subito come persona, hai subito voluto capire tante cose rispetto a quello che era il modello in generale, il nostro modello, e poi proprio per il fatto che effettivamente insomma hai questa indole da ingegnere, ti ha portato della facilità, no? nella comprensione di quelle che erano insomma le nostre procedure, i nostri processi, le nostre fasi di azione dell'idea, di analisi di quelli che sono i dati per capire quali startup eventualmente mettere in piedi durante l'anno. Insomma, quindi sei stata quella, diciamo, un pochettino più pronta, no? rispetto a tutta questa fase iniziale.
Dirti, io penso che sia molto bello il metodo di lavoro che abbiamo, che avete, ma che abbiamo, perché io mi piace usare il noi, perché penso che
Siamo noi.
Di poter far parte di questo team, anche se
certo.
solo part time. A me piace anche non solo il metodo di scelta dell'idea, ma anche il metodo di coinvolgimento dei co-founder. Da una parte, come dicevamo prima, una procedura, un metodo, ci sono delle bandierine che devono diventare verdi, però dall'altra
sì.
parte l'apertura alla caratteristica della singola persona, al fare in modo che il co-founder abbia il suo spazio per esprimersi. Quindi penso che sia un bellissimo bilancio questo, da una parte avere una struttura e dall'altra affidarsi un po' al fatto che insomma le persone, se hanno l'energia, bisogna lasciargliela bruciare. Ecco.
Ognuno di noi sta mettendo quello che può a livello di tempo, a livello di conoscenza, di effort. Insomma, adesso tu sei entrata quest'anno sul board, insomma, nel board di Mamazen, quindi dello studio. Però insomma altri soci invece sono stati messi sui board delle startup. È proprio un po' una scelta che abbiamo fatto, no? In cui la holding Mamazen IH1 sia di tutti quanti quelli che ci hanno creduto fin dall'inizio e che saranno con noi insomma fino alla fine.
Ma guarda, su questo tema ti dico, io sono molto contenta di essere un pezzetto di questo puzzle, perché credo che lo spazio di competenze tecniche che io occupo possa essere utile da una parte, e che si incastri bene con le competenze di tutti gli altri. E se vogliamo continuare con la metafora del puzzle, ovviamente ognuno porta il suo colore, oltre che la sua forma, e così cerchiamo di capire se riusciamo a fare un disegno che si capisca qualche cosa alla fine dell'anno che ci aspetta insieme. Io sono molto contenta e sono anche grata all'Anna Maria che insomma mi abbia passato questo testimone.
C'è stato questo cambio, no? In cui usciva Anna Maria Siccardi ed entravi tu, quindi grande donna con grande donna, e vi siete date il cambio.
Sì, guarda, abbiamo fatto proprio una call, Anna Maria ed io, in cui ci siamo letteralmente passate il testimone come in una gara staffetta, in cui lei mi ha raccontato un po' come aveva iniziato a lavorare con voi, quali erano un po' i suoi valori e le indicazioni tecniche che lei aveva pensato di dare. Ci siamo trovate molto bene, perché molto allineate sulla direzione, anche se magari non completamente sui metodi. E quindi lei per prima mi ha invitata insomma a studiare un po', a capire questi indicatori ESG, Environmental, Social and Governmental, che mi sono sempre un po' piaciuti, ma con cui non avevo ancora avuto il tempo di confrontarmi con calma. E quindi ho i compiti da fare, insomma, dalla Anna Maria mi ha lasciato i compiti da me, ho detto studia questa
Bene.
cosa così poi ci capiamo meglio.
Molto
E
bene.
così farò, insomma, adesso nei prossimi giorni farò questo.
Bene. Siamo arrivati in conclusione. Ti chiedo ancora quali sono gli obiettivi di quest'anno, se ci sono delle cose che vuoi fare assolutamente o dei traguardi che vuoi raggiungere.
Ma guarda, lavorativamente parlando, sì, io ho un traguardo molto chiaro perché vorrei riuscire a comunicare a livello accademico con degli articoli scientifici nei congressi questo approccio che mi piace molto di intelligenza artificiale in medicina che sia comprensibile e utile. E come investitore, la mia speranza è quella di riuscire a trovare delle start-up, almeno un paio, che lavorino con i dati dei bambini, perché
Ok.
penso che ci sia tanto impatto lì da fare, veramente tanto. Con voi invece credo di volere approcciare questo ruolo in CDA soprattutto con l'umiltà di dire è una cosa che non ho mai fatto, è una cosa che voglio imparare a fare e da cui voglio trarre la possibilità che sia come un volano che poi mi lancia nelle prossime avventure.
Alice, io ti ringrazio, sei stata molto gentile.
È stato un grande piacere, un grande onore confrontarsi su questi temi con te, Ale.
Grazie. Alice, ci sentiamo molto presto, io e
Un abbraccio.
te. Ciao.